Russo, buonasera, grazie di essere con noi, Pippo.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
Lasciati presentare per i pochi ascoltatori contrari che non ti conoscono. Opinionista di Contrario metterei per primo, poi saggista, scrittore, docente, sociologo, insomma, tantissima roba, oltre che, permettimi, una delle menti più lucide, insomma, che capita di intervistare. Allora, Pippo, perché raccontare questa storia?
Ma l'ho voluta raccontare perché intanto sono rimasto incuriosito dalla vicenda, che era nei termini in cui tu l'hai fotografata, e messa così sembrerebbe semplicemente un errore giudiziario. Alla fine della lunga analisi rimane l'idea che ci sia stato un errore giudiziario, ma non si capisce dove sia, se al momento della condanna o al momento della revisione del processo con il verdetto di non colpevolezza, perché nel mezzo c'è tutta una vicenda che non esito a definire orrida, con l'intervento di un'opinione pubblica sguaiata attraverso i social media e una manovra spericolata per andare a indagare sulla storia sessuale della denunciante, sfruttando un codicillo della legge sulla tutela delle vittime di stupro che permette in pochissime eccezioni di fare esattamente questo. E questa vicenda purtroppo ha lasciato un vulnus nella legislazione britannica sulla tutela delle vittime di stupro, tant'è che è uscita dalla cronaca, è diventata un oggetto di interesse di profonde analisi giuridiche, sociologiche, antropologiche, e partiva tutto da una storia di stupro che pareva una storia come tante altre.
Questo trovate nel libro Calcio e cultura dello stupro, che è uscito da pochissimo, lo trovate in libreria. E, però naturalmente mentre parlavi, ovviamente io pensavo all'Inghilterra, ma pensavo tanto anche all'Italia, cioè è una storia comune, codici o codicilli. C'è questo tentativo sempre, no, di rendere la vittima in qualche modo colpevole o complice dello stupro?
Sì, sì, c'è questo tentativo che purtroppo è reiterato. In questa storia lo si vede benissimo, ma soprattutto va a impattare una cultura dello stupro, e in questo io utilizzo una traduzione in italiano di rape culture, che è un filone della riflessione femminista anni 70, che riflette appunto sulla quotidianità e sulla banalizzazione dello stupro. E io ho incrociato questo elemento culturale, che purtroppo è molto radicato tuttora nelle nostre società occidentali, non meno che in società più arretrate, e l'ho incrociato con una mentalità del calcio che è una mentalità molto macista, che vede i suoi protagonisti pervasi da un senso di onnipotenza che si estrinseca molto ampiamente anche e soprattutto nelle relazioni di genere, e lì lo stupro viene banalizzato in modo addirittura amplificato. Questa vicenda lo fa emergere benissimo, e lo fa emergere anche dalle dichiarazioni di Chet Evans e dell'altro calciatore che era stato accusato come lui dello stesso crimine e poi venne assolto. Dichiarazioni in cui loro dicevano che in fondo loro quella sera non avevano commesso stupro, perché quella notte in cui tutto è successo loro nei pub che avevano frequentato avrebbero potuto avere qualunque donna volessero, e che dato che sono giovani calciatori ricchi e pieni di soldi sono molto ambiti dalle ragazze. Cioè, una serie di piccoli elementi che fanno vedere quanto una mentalità molto prossima alla cultura dello stupro e certamente alla sua banalizzazione sia estremamente diffusa nel mondo del calcio.
E ai noi purtroppo pensiamo e vediamo non solamente del calcio inglese. Naturalmente non posso non cogliere la tua presenza in Senza Sconti per chiederti che calcio arriva alla ripresa dei campionati oramai prossima, a quanto ci raccontano.
Ma è un calcio molto strano. Io ho riflettuto proprio oggi, ho rilasciato un'intervista a una rivista portoghese in cui ho riflettuto sul fatto che stiamo facendo dei calciatori una sorta di avanguardia dei comportamenti a rischio, nel senso che quando di norma pensiamo allo sport campionistico di qualsiasi disciplina, in modo più o meno corretto lo vediamo come un'avanguardia delle politiche salutistiche, e adesso invece chiediamo ai calciatori, e sono loro i primi che stanno ricominciando, di adottare delle condotte che da persone normali, fra virgolette, riteniamo siano a rischio, cioè stare a contatto, assembrarsi, andare molto vicini all'abbraccio, sicuramente contatto fisico molto stretto. È quasi un ritorno al Colosseo, cioè quando chiedevamo ai gladiatori di fare delle cose molto rischiose per il nostro divertimento.
Interessante questa. Ma con quanta consapevolezza da parte dei calciatori?
Ma io credo che loro ne siano molto consapevoli, credo fossero anche gli ultimi a voler ricominciare, perché sono consapevoli estremamente del rischio che corrono. Però non si sono potuti tirare indietro, perché poi in casi del genere scatta la solita narrazione dei miliardari che fanno gli schizzinosi. Invece in questo caso qualche ragione per fare gli schizzinosi l'avrebbero anche avuta.
Grazie Pippo Russo, ricordiamo Calcio e cultura dello stupro, lo trovate il libro, la storia, la trovate in libreria. Buona serata, buon lavoro Pippo, grazie come sempre.
Grazie a voi e buona serata a tutti.